Siete all'ascolto de Il Mattino di Popolare Network.
Notizie e approfondimenti da Milano, Italia, mondo.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30.
Un minuto dopo le 9, bentornati su Il Mattino di Popolare Network, una trasmissione che questa mattina fino alle 9.30 si occuperà anche della questione turca, ma quando parliamo di Turchia in realtà parliamo di un mosaico molto complesso di quella zona che ha a che fare naturalmente con la Siria, questo dramma di cui abbiamo appena parlato con il nostro Emanuele Valenti e naturalmente anche la questione curda. Io do il benvenuto alla nostra prossima ospite che è Fazlamat. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che ci chiama da Istanbul. Noi, vedi, in quasi in tuo onore abbiamo messo questo jingle che abbiamo realizzato con una musica che è stata realizzata a Gezi Park nei giorni della rivolta. Cosa dice? Hai sentito qualche parola di questa canzone?
Sì, parla del disboscamento fatto dal governo per costruirci i centri commerciali, che era il tema dominante di Gezi un po'.
Ed era una canzone realizzata come, c'è un video che la racconta bene, proprio suonando i piattini, i bicchieri nelle strade accanto a Gezi Park. Fazla, noi però dobbiamo parlare di altri temi adesso, non di Gezi, anche se forse un minimo di collegamento c'è. In questi giorni tutti i principali interlocutori che noi sentiamo ci dicono che l'attentato di Suruç ha cambiato tutto, ha provocato quello di cui noi stiamo parlando. Sei d'accordo innanzitutto?
Sì, certo. Diciamo che le cose sono precipitate proprio dopo l'attentato di Suruç. È stata la miccia che ha acceso tutte le conseguenze successive. E forse però va anche ricercata una motivazione anche nel risultato elettorale, che per la prima volta dopo 13 anni ha portato il governo del Partito della Giustizia e Sviluppo a non riuscire a formare un governo monocolore, e questo è stato un duro colpo per il partito.
Quindi ancora una volta la situazione internazionale letta con i problemi interni in particolare del partito di Erdogan. Ma l'attentato di Suruç, siamo certi che sia opera dei terroristi dell'ISIS?
E questo è quanto è stato affermato dal governo. Sono stati anche pubblicati dei servizi sulla stampa locale in cui si rintracciava appunto questo ragazzo di 20 anni che avrebbe fatto parte di alcune cellule dell'ISIS in Turchia. Però ecco, diciamo che non è stato rivendicato ufficialmente dall'organizzazione in sé.
Però visto che tutto quello che ha creato i bombardamenti contro l'ISIS, ma anche i bombardamenti contro il PKK, le retate contro l'opposizione curda, noi in Italia abbiamo un modo di dire, Fazlamat, che tu conosci bene, non è strategia della tensione?
Sì, infatti viene definita da molti osservatori in questo senso, proprio per creare una situazione di caos all'interno del paese dove c'è già una forte polarizzazione all'interno della società, perché e purtroppo il governo ha spinto in questo senso molto negli ultimi anni a fare un discorso tra il noi e il voi, dove al noi appartengono i musulmani e quelli che si riconoscono nei valori nazionali, insomma in senso più diciamo nazionalista, ecco, in senso più, in accezione più nazionalista. Invece dall'altra parte ci sono tutti gli altri, cioè gli aleviti, ci sono i non musulmani, ci sono i ragazzi di Gezi, poi si sono uniti su quel fronte ultimamente, nell'ultimo anno, anche il gruppo di Fethullah Gülen, il clerico, l'imam potente di questo movimento del servizio, che un tempo era
alleato di Erdogan, sì. Anzi in qualche modo l'ispiratore di Erdogan, adesso invece è un suo oppositore.
Sì. E quindi c'è questa, si sente molto questa forte polarizzazione all'interno della società e ovviamente gli arresti, le retate che vengono perseguiti in questi giorni alimentano questa atmosfera, quindi c'è una situazione parecchio tesa.
Tu la senti a Istanbul, tu ci stai chiamando da Istanbul dove collabori per Osservatorio Balcani Caucaso, che naturalmente ringraziamo, tu la senti questa tensione, è molto più forte adesso?
Si sente anche solo per il fatto che circolano continuamente degli elicotteri della polizia, si sente, poi ogni tanto se passi con gli autobus in alcuni quartieri che sono considerati diciamo il centro di alcune organizzazioni dove vivono di più alcune organizzazioni di sinistra, vedi proprio le forze speciali della polizia in certi momenti che corrono, poi viale Istiklal che è il viale principale della città dove di solito vengono svolti i cortei, le manifestazioni, e ormai è sempre continuamente pattugliato dalla polizia, quindi sì, si sente molto questa atmosfera.
A proposito di autobus, dicevi prima, mi ha fatto una certa impressione leggere su Huffington Post ieri un giornale online, non solo italiano naturalmente, la notizia che c'era stata una sorta di alert della Farnesina per il rischio di attentati sugli autobus di Istanbul. Ci sono segnali di questo genere? Ci sono avvisi particolari?
Sì, è stato emanato un avviso di questo tipo dicendo di evitare da parte della questura di Istanbul, di evitare i luoghi più affollati. Certo, in una città di 18 milioni di persone evitare un posto affollato diventa un po' difficile.
Hai perfettamente ragione. Leggevo una notizia che stava uscendo adesso su Rai News 24, che c'è stato il rapimento a Diyarbakir di un ufficiale di polizia. Ne sai qualche cosa? Una notizia uscita adesso proprio.
Questo non l'ho ancora visto. Però so che continuano ancora le retate e continuano ancora le rappresaglie anche da parte del PKK, cioè proprio nelle ultime settimane si sono verificati diversi omicidi, adesso quest'ultimo non lo so, però...
Quindi è davvero ricominciata la guerra civile tra PKK e Stato turco?
Io spero di no, nel senso che anche se il presidente Erdogan ha detto che il processo di pace non può andare avanti in questo modo, perché accusa il Partito Democratico dei Popoli, il partito filo curdo, di essere direttamente collegato al PKK, al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Quindi lui dice che in queste condizioni il processo di pace non può andare avanti. Il governo sembra un pochino più cauto da questo punto di vista, dice che hanno detto oggi che il processo di pace non si è interrotto, però si è congelato. Quindi ecco, vediamo anche un po' come procedono le cose, non è ancora tutto finito.
Fazla Matt, Osservatorio Balcani Caucaso, ci sta chiamando da Istanbul. Noi abbiamo intervistato stamattina, perché non poteva essere in diretta con noi, Nathalie Tocci, che è la vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Ti proporrei di sentire insieme a me e gli ascoltatori naturalmente questo pezzo di intervista, perché lì riguarda siamo partiti ancora una volta da Suruç, dall'attentato che ha cambiato tutto, come anche tu hai detto poco fa, ma in qualche modo si capisce chiaramente che anche le scelte di politica internazionale che sta facendo Erdogan in questo momento sono dovute con un occhio in particolare alla situazione interna. Lo sentiamo insieme e poi parliamo ancora con Fazla Matt da Istanbul.
Il motivo per l'attacco all'ISIS è chiaro, è l'attacco del sud di Suruç, l'attacco dell'ISIS al centro, diciamo, culturale curdo nella cittadina di Suruç qualche giorno fa, che appunto ha fatto 32 morti e oltre 100 feriti. E questo attacco chiaramente ha esposto la Turchia alla minaccia ISIS in casa. La Turchia era convinta di non essere, diciamo, un target dell'ISIS, e quindi anche per questo, diciamo, aveva chiuso un occhio negli ultimi mesi. A questo punto si rende conto che in realtà l'ISIS non è soltanto una minaccia in Siria e in Iraq, ma anche in Turchia stessa, e quindi da qui cambia un pochino appunto la prospettiva di Ankara. Chiaramente dal punto di vista di Ankara è problematico attaccare solamente l'ISIS e non anche il PKK. Perché? Perché teme che dando priorità alla lotta contro l'ISIS, così come fanno gli altri membri, diciamo, della coalizione in Europa e negli Stati Uniti, teme di rafforzare a sua volta il PKK, o meglio i curdi siriani soprattutto, e quindi teme appunto che la creazione di uno stato cuscinetto curdo diventi sempre più una realtà in Siria. E quindi da qui l'attacco anche al PKK e le basi del PKK in Iraq del Nord, contemporaneamente agli attacchi all'ISIS. A questo dobbiamo anche aggiungere una prospettiva interna. Quindi sappiamo che la Turchia ha avuto un'elezione interessante e complicata il 7 giugno, in cui il partito curdo è riuscito a superare la soglia del 10%, ha ottenuto un 13%, in cui il partito governativo, l'HDP, non è riuscito a superare, appunto, a ottenere la maggioranza per creare un governo monocolore. E quindi attualmente il presidente Erdogan ha in mente non tanto, a mio avviso, la creazione di un governo di coalizione, bensì delle elezioni anticipate a novembre. In questo contesto, quindi, che cosa succede? Che Erdogan cerca di usare questa situazione anche ai fini elettorali e quindi cerca di recuperare voti nazionalisti che erano andati verso il partito nazionalista, l'MHP, riprenderseli, e come lo fa? Attaccando anche il PKK, che quindi chiaramente è più vicino in qualche modo alle preoccupazioni e ai cuori, diciamo, dei nazionalisti turchi.
Un'ultima domanda, Natalie Tocci, perché se guardiamo la cartina geografica, la Turchia deve fare i conti a sud, al confine sud, con l'implosione della Siria e dell'Iraq. Sul lato orientale deve fare i conti con l'instabilità tutto sommato controllata degli stati caucasici, e infine, se guarda ad occidente, deve fare i conti con la crisi economica dell'Europa. Beh, insomma, quindi quasi quasi c'è da capire se la Turchia di Erdogan bada solo ai propri interessi.
Ma appunto, chiaramente la Turchia è in una situazione estremamente delicata. Se pensiamo che appunto fino a qualche anno fa si pensava a una Turchia in qualche modo espansionista, non territorialmente parlando, ma a livello di influenza in Medio Oriente, in Caucaso, aveva rapporti relativamente forti con l'Europa, con gli Stati Uniti. Adesso è una Turchia molto più indebolita, ma come giustamente ricorda, è una Turchia indebolita dovuta al contesto geostrategico in cui si trova. Allora, in questo contesto credo che in realtà sia importante riprendere il discorso dei rapporti tra Turchia e Unione Europea.
Però un tempo l'Europa chiedeva alcune garanzie alla Turchia, che ci sono state fino a un certo punto.
Sì, assolutamente. Tra appunto il rapporto tra la Turchia e l'Unione Europea è sempre stato un rapporto di do ut des. La Turchia ha le richieste dell'Europa, sostanzialmente si voltava dall'altra parte.
Beh, ma è ancora così.
Di vedere nella Turchia invece un possibile alleato, comunque in un contesto geostrategico in via di frammentazione, e rinizia appunto a prendere sul serio il processo di adesione della Turchia all'Unione Europea, e qui credo che una possibile svolta potrebbe essere un accordo di pace a Cipro, che è una possibilità concreta, parla di un accordo entro la fine dell'anno. Se si dovesse appunto risolvere la questione cipriota, allora tutta la dinamica tra Turchia e Unione Europea in realtà cambierebbe completamente in positivo. Io la settimana scorsa ero in Grecia con i due capo negoziatori ciprioti, quindi il turco cipriota e il greco cipriota. Secondo entrambi in realtà si parla di un accordo entro la fine dell'anno e un possibile referendum nelle due parti dell'isola tra febbraio e aprile prossimo.
9:14 minuti, siete su Popolare Network Il Mattino, in collegamento con noi anche Fazla Matt di Osservatorio Balcani Caucaso da Istanbul. Abbiamo sentito Natalie Tocci, che è la vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, e mi interessava il tuo punto di vista, Fazla, su un paio di punti in particolare. Innanzitutto emerge chiaramente che molte delle scelte di Erdogan di politica internazionale dipendono da questioni interne. Davvero si parla di un'ipotetica elezioni anticipate a novembre?
Certo, le elezioni anticipate sono diciamo la seconda probabilità in vista in questo momento. Si parla adesso in questi giorni ci sono delle trattative per formare un'eventuale coalizione con il partito d'opposizione principale, il Partito Repubblicano del Popolo, il CHP.
Un partito di destra, diciamo.
No, un partito kemalista però orientato in senso socialdemocratico,
okay.
E che si trova proprio agli antipodi dal punto di vista della visione politica con il Partito della Giustizia e dello Sviluppo. Però qui ci sono ovviamente delle difficoltà perché questo partito avrebbe dei punti, 14 punti fermi sui quali si dovrà trovare un accordo. Ecco, questo sembra in questo momento abbastanza difficile da raggiungere, quindi il secondo scenario più probabile sono quelle proprio delle elezioni anticipate, ed è correttissimo quello che diceva prima Natale Tocci, nel senso che il Partito della Giustizia e dello Sviluppo in questo momento sembra proprio avere preso di mira il 16% dei voti che il Partito Nazionalista ha ottenuto nelle scorse elezioni, e quindi parrebbe che tutta la strategia messa in atto in questi giorni sia proprio orientata a attirare verso di sé questi voti. E bisogna ricordare anche che il 13% delle preferenze che ha ottenuto il partito filo-curdo nelle scorse elezioni, e da una parte sì, ha impedito al Partito della Giustizia e dello Sviluppo di formare un governo monocolore, e dall'altra anche, ed è molto importante, di instaurare un sistema presidenziale in Turchia,
certo,
che era l'obiettivo primario di Erdogan. E questo in realtà, se ci sono tutti dei collegamenti che vengono fatti, perché ci sono delle accuse di corruzione che sono stati avanzati nei confronti del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, e che avrebbero forti ripercussioni sullo stesso Erdogan. E quindi è tutto un giostrarsi all'interno di questi problemi, ecco, il panorama attuale politico turco.
Però questo HDP, questo partito filo-curdo, è in grado di crescere addirittura? Elettoralmente stiamo parlando, naturalmente.
Elettoralmente al momento pare di no, nel senso che il 13% dei voti è già considerato un grande successo.
Lo è.
L'obiettivo
lo è, perché
era sperare. Sì.
Fino a poco tempo fa nessuno ci sperava neppure.
Esatto, e questo è stato perché molti curdi che votavano l'AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, hanno iniziato a votare il Partito Democratico dei Popoli, e anche i turchi che sì, non hanno nessun tipo di rivendicazione, ecco, diciamo, dal punto di vista dei diritti che hanno i curdi, hanno scelto di votare l'HDP nelle scorse elezioni, proprio per impedire che il presidente Tayyip Erdogan ottenesse ancora più potere.
Fatlamat, io chiudo con collegamento con te, ringraziandoti, ma con un'ultima domanda, che era quella sull'Europa che in qualche modo Nathalie Tocci dell'Istituto Affari Internazionali ribadiva. Lei diceva: guardate, siamo a buon punto sulla possibile piano di pace per Cipro. Cipro è ancora divisa in due parti, una filo turca e l'altra filo greca, insomma, per usare una semplificazione. Però io non ho avuto la netta sensazione che ai governi turchi interessi davvero avere un rapporto più stretto con l'Europa.
E diciamo che la questione dell'Unione Europea negli ultimi tempi non viene affatto menzionata.
Esatto.
Nella politica turca, diciamo, è l'ultimo. Sembra l'ultimo dei pensieri, e quello che non viene menzionato tende a essere dimenticato, quindi dipende tutto dalla scelta dei politici, se loro pensano che questo sia ancora un obiettivo strategico, come dicevano fino a poco fa, e dovrebbero riniziare a riportare la questione in ribalta. La questione di Cipro è molto importante da questo punto di vista, perché segna un riavvicinamento importante. Però sembra che i politici turchi in questo momento siano troppo concentrati sui loro calcoli e progetti strettamente nazionali.
Allora, Fazlamat, in tuo onore ancora una volta facciamo sentire questo breve jingle dedicato a Capulci. Che cosa voleva dire Capulci?
Ciapulgiu vuol dire straccione.
E lo ricorda, l'aveva detto Erdogan a proposito delle proteste di Gezi Park.
Sì, sì, per i manifestanti, sì.
Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Siete all'ascolto de Il Mattino di Popolare Network.
Notizie e approfondimenti da Milano, Italia, mondo.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30. Devi ridilare,